this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
18 aprile 2018, sono le 9:30 minuti primi, siete all'ascolto di radiozione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete entrare in contatto con noi tramite il 380 4716 299, tramite appunto il nostro canale di Telegram al quale potete scriverci. Stessa cosa potete fare tramite il profilo di Twitter @radiazioneinfo per comunicare con noi. Infine, la chat sul sito di Radiazione conclude i metodi con cui potete scriverci e interagire con questa rassegna stampa. Noi ci risentiamo tra un minuto, dopo ancora un po' di musica, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, da questa che continua a essere una postazione itinerante di Radiazione per quanto riguarda questo periodo, dal momento che la sede dell'Infospazio Chinatown rimane chiusa, anzi in fase di restauro per poter ospitare l'associazione dei sordi della Lega, almeno questo è lo stato attuale delle cose. Noi comunque continuiamo a trasmettere laddove troviamo un tavolo della corrente, una connessione internet, e non mi resta altro da fare se non introdurre la mia co-conduttrice.
Allora, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radiazioni. Comunque ci tenevo a specificare che non è solo un'associazione di sordi, ma anche di sordomuti, e a noi facciamo radio. Questa cosa ci fa un po' ridere, pensare che nella stessa stanza dove noi trasmettevamo sulle frequenze di radiazione.info ci saranno delle persone che del nostro lavoro non gliene può fregare un cazzo, anche loro, poveracce. Però alla fine questo è quanto. Comunque non vi preoccupate, i responsabili, le persone che da anni portano avanti l'Infospazio Chinatown si stanno ben muovendo e ragionando su come riaprire al più presto, sempre in quartiere, sempre per aspettare, ospitare tutte le attività che venivano fatte prima.
Speriamo preoccupati, anche di più. Non siatelo.
Esatto, non siatelo. Allora, cominciamo con la lettura delle prime pagine. Vado io?
Comincia tu.
Vado io con Repubblica. Allora, un po' tutte le prime pagine, così dando una veloce sfogliata, tra virgolette. aprono con la notizia della Casellati che è stata chiamata oggi, quindi Repubblica, cioè si doveva presentare oggi, governo, oggi tocca a Casellati, Salvini, patto con Movimento 5 Stelle o si vota, Di Maio cambia il programma scelto dai grillini, riforma carceri, Fico rilancia, PD applaude. L'immagine invece è dedicata a Malta, quel ministro al bar con i killer di Daphne, e non so di cosa sta parlando io tra parentesi, ma non importa. E invece occhielli in giro, i camaleonti sulla strada del potere, ovviamente ritorniamo a parlare di Italia e costruzione di governo, Democrat e Movimento 5 Stelle, più convenienza che convergenza. E cambiando argomento, Caltagirone e gli abusivi nel cassetto, ancora i separati litigano sull'embrione e le tute blu che dividono Monfalcone. E invece l'ultimo articolo in fondo pagina, in Europa quasi la guerra civile, il segreto della nuova grandeur.
E passiamo al Fatto Quotidiano che in alto titola: Tito Boeri, INPS, tagliare i vitalizi porterebbe a risparmi importanti, non solo simbolici, almeno 150 milioni l'anno. Ora daranno del populista anche a lui? Si domandano quelli del Fatto Quotidiano, che sotto scrivono: Desert Stormy, ancora guerra ai jihadisti e scandali negli USA, Assad ricomincia i massacri e Trump pensa al Sexygate. Passando un po' più a sud del continente americano, Sud America, la pace con le FARC non ha fermato la violenza. Profondo Colombia, il passato, armi e coca, che non passa mai. E in grande, l'articolone di questa prima pagina, Salvini vuol prendersi il TG1. Pensate, L'assalto, il leghista punta alla rete ammiraglia dell'informazione pubblica. Pensate, se il TG1 è la rete ammiraglia dell'informazione pubblica, come siamo messi bene? Le trattative per il governo sono in alto mare, ma nel dubbio il segretario del Carroccio si porta avanti. E quando mancano meno di 2 mesi all'inizio delle selezioni per il rinnovo dei vertici aziendali, in viale Mazzini ha già avviato la partita per accaparrarsi il vertice del telegiornale più ambito. Tra i nomi in corsa, l'attuale vice direttore Gennaro San Giuliano, eccolo qua.
Tutta una R da maestrino, così.
San Giuliano, scusate, era spezzato a metà, questo nome mi ha confuso. Che non è il solo, dopo il risultato elettorale, la pattuglia leghista in Rai si è già parecchio infoltita. E ancora, parliamo di sport, storie di copertina, calci e non calcio. Mondiale 2018, il pericolo degli ultras russi e inglesi. Non quello degli ultras italiani, dal momento che il mondiale l'Italia non gioca. Governo, nemmeno il vino scioglie lo stallo. 5 Stelle e Lega, dialogo tra sordi anche a Vinitaly. Vedete, non solo all'infospazio Chinatown, ma anche al Vinitaly si parla tra sordi. In calcio alla prima pagina possiamo leggere: un anno senza Bonco, il ricordo della figlia Barbara serve leggerezza. Ancora ridiamo per i suoi scherzi. Tu ridi ancora per gli scherzi di Bonco?
No, non so neanche chi sia.
Pensa. Io ogni tanto rido. Va bene, vogliamo passare alla prossima?
Passiamo alla prossima. Non ho trovato quella del Corriere della Sera e allora passiamo alla Stampa.
Te lo trovo io il Corriere
della
Sera? Non c'è?
Gnagno.
C'è il Corriere di Siena però, se vuoi.
Anche di Arezzo se vuoi.
Sì.
Perfetto. Passiamo alla Stampa. Anche per la Stampa l'articolo in rilievo titola: Governo prova Casellati, ma il disgelo PD Movimento 5 Stelle fa crescere l'ipotesi Fico. Atteso oggi l'incarico esplorativo di Mattarella, Martina, le nostre 3 proposte per l'esecutivo. Poi abbiamo la crescita ostaggio del debito, l'articolo di fondo. L'immagine invece è dedicata il cinema, nuovo cinema Riyadh, cade il tabù dei film, l'Arabia Saudita riapre le sale dopo 35 anni. Poi ci spostiamo in Francia, Macron sferza l'Europa, rischio guerra civile, discorso a Strasburgo contro i populismi. E invece a lato, l'inchiesta che riscatta le donne e se il rapper diventa reporter. In fondo il Buongiorno, acqua fuochino.
Acqua fuochino.
Acqua fuochino. chissà di cosa ci parlerà questo buongiorno di oggi 18 aprile. Cambiamo.
Vado avanti io.
Vai avanti tu o vado avanti io?
Vai avanti tu. Dai.
Vado avanti io, allora passiamo al manifesto. Per il manifesto l'immagine è dedicata a Di Maio e compari, assalto ai forni. Di Maio chiude un forno e ne apre un altro, nessun passo avanti tra 5 Stelle e Lega, mentre arrivano segnali di fumo con il PD su temi sociali. E Fico rilancia la riforma urlando sulle carceri bloccata alla Camera. Oggi Mattarella verso l'incarico all'esploratrice Casellati. E l'immagine è molto divertente. Poi abbiamo in basso Cucchi, verbali modificati dopo la sua morte. Canel Presidente, addio all'era Castro, Cuba va ai giovani. Poi 1948, il fronte sconfitto, la pesante eredità di De Gasperi. Fa ridere la differenza del titolo della stessa notizia del manifesto dell'Ansa, ma poi leggeremo anche quella dell'Ansa. Passiamo in alto invece alla prima pagina, OPAC entra a Douma, Russia ha trovato laboratorio chimico e degli islamisti, via libera saudita al piano USA, truppe arabe in Siria. Ancora il dibattito in Parlamento, torniamo in Italia, Gentiloni super atlantico ma prudente, riduce quasi al silenzio leghisti e grillini. E infine gli occhielli a lato pagina, Unione Europea, Macron, rischiamo la guerra civile con i nuovi nazionalismi, mega macchina NATO, la pace torni, condizione essenziale, cronologia bellica, e invece Yemen, Afghanistan, l'altrove delle bombe silenziose.
Allora passiamo al fatto quotidiano di oggi, perché prima ho letto quello di lunedì, un po' a dedica anche della nostra conduttrice che lunedì non ha potuto trasmettere la rassegna stampa, un po' perché eravamo ancora in fase di assestamento, un po' perché si trovava in presidio davanti all'Ater per chiedere appunto la riapertura dell'infospazio Chinatown. Quindi abbiamo fatto questa piccola dedica, passiamo al fatto quotidiano di oggi.
Speriamo ci stia ascoltando.
Che in alto titola, per ordine dei superiori, i carabinieri modificarono le relazioni sulla morte di Stefano Cucchi, quasi 10 anni per ammettere ciò che era chiaro da subito. Governo, oggi Mattarella lancia l'esploratore. Che detta così. Dopo 44 giorni in freezer si scioglie il PD, il no ai 5 Stelle è già diventato ni. Poi, verso il voto, Berlusconi rischia l'umiliazione, Molise, fuga da Forza Italia, seguirà flop alle regionali. E poi,
con sotto l'immagine di un porco.
Con sotto l'immagine di un maiale, sì, di un suino. In vendita, sui conti pesano vecchi contratti troppo onerosi per il carburante, ecco come Alitalia sta riuscendo a fallire per il crollo del petrolio. E ancora, il metodo Iene, virgolettato, neppure io so dire se David Rossi è stato ucciso o no. E poi Antonio Di Pietro.
Ma dici che Lucarelli è Lucarelli? Il giornalista di questo articolo.
Non so se è quel Lucarelli. Antonio Di Pietro, l'inchiesta su Lula è come Mani Pulite, ha svelato il sistema. Ancora, calcio, l'ex presidente, altro che commissario, la cassa della FIGC è sempre di Tavecchio. Gli ultra in piazza del popolo, input UEFA, stop soprintendenza. Non so di cosa si parli qua sinceramente. E al fondo della prima pagina leggiamo l'ultima in Rai, così diamo anche una continuità alla notizia di prima. Corsi di formazione e soluzioni, non solo news negative. Fermi tutti, c'è il giornalista costruttivo e c'è anche una foto del giornalista costruttivo. E poi, viaggio a Tallinn, l'Estonia è digitale, zero burocrazia, ma rischio frodi. Andiamo avanti?
Andiamo avanti.
Vado avanti io, vai avanti tu, cosa vuoi fare?
Vai avanti tu.
Vado avanti io e leggo il quotidiano politico, economico, finanziario fondato nel 1865, che è Il Sole 24 Ore. E andiamo a leggere cosa titola Il Sole. Oggi, dal calcolo dei redditi agli sconti, tutte le novità del modello 730, se siete interessati. Ma passiamo a cose un po' più serie. Lunedì in borsa staccheranno le cedole 11 quotate. In prima fila Unicredit e Luxottica. Dividendi in arrivo, tranche da 2 miliardi, in 12 mesi nel mondo distribuiti 1100 miliardi di dollari nel mondo. Quindi noi siamo dentro il mondo, una piccola parte di questi 1100 miliardi dovrebbe arrivare anche a noi, no?
A noi, a Maria e Francesco?
Allora, scusami, siamo 8 miliardi di persone nel mondo, no?
Qua sono 1100 miliardi.
Dovrebbe essere arrivati almeno, dico tanto, 100 miliardi.
Sì, a cranio.
Io li aspetto, dopo vado a controllare nella buca delle lettere per vedere se c'è un vaglia a mio nome. Credito intesa Intrum, nasce il maxipolo degli NPL e assicurazioni, assemblea generali, i soci italiani al 25%. Parliamo di Francia, Macron, rischi di guerra civile in Europa, pressing su bilancio e unione bancaria, quindi cominciano a cacarsi in mano. Furti d'arte, in 4 anni recuperati in Italia 320.000 pezzi per 270 milioni di euro. E poi l'Eliseo tra ideali e cruda realtà, con tradizioni europee. E in fondo alla prima pagina leggiamo: con l'inaugurazione dell'edizione 2018 a Milano è scattata la Design Week. Mobile, il salone dei giovani. In fiera 650 designer under 35. Che bel modo di dire disoccupati, no? Designer. Le sfide high tech e sostenibilità. E poi la rassegna di Verona. Al Vinitaly oltre 30.000 buyer dall'estero in cerca di vitigni unici e bio. Capite? Adesso li chiamano buyer. Quelli che comprano, quelli che portano i PC.
I buyer.
Buyer, non so come si legge.
Buyer.
Governo, la Lega può fare un buon lavoro. Casellati verso l'incarico. Oggi la scelta di Mattarella. Dialogo su programmi tra PD e Movimento 5 Stelle. Gentiloni sulla Siria, alleati degli USA, nel caso ce ne fossimo dimenticati. Dopodiché, politica 2.0, un mandato, un obiettivo chiaro. E ancora, osservatorio, dallo stallo non si esce con le urne. Il Fondo Monetario Internazionale, l'Italia cresce ma servono riforme, giusto perché non abbiamo fatto abbastanza, no? INPS attivo a tempo di 40 miliardi. E poi chiudiamo con riforma UE, l'azione della Merkel bloccata dal timore della destra estrema. Queste le notizie.
Allora passiamo a leggere le notizie dell'ANSA. Casellati al Quirinale alle 11 verso incarico esplorativo, parliamo ovviamente di governo, è possibile che il capo dello Stato decida di conferire già oggi un incarico esplorativo, i precedenti degli incarichi esplorativi vai per l'ANSA e poi chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ancora Nord Corea da Kim, il capo della CIA, Xi andrà a Pyongyang. Mike Pompeo, segretario di Stato in pectore, è stato nella capitale del regime nel weekend di Pasqua. Addio a Barbara Bush. E ancora Facebook stringe sugli under 15 e sul riconoscimento facciale. L'aggiornamento sarà disponibile a partire in questa settimana in Europa, in adeguamento al regolamento dell'Unione sulla privacy, e poi sarà esteso al resto del mondo, USA compresi. Poi Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale. Chi è Fausto Brizzi?
Lui.
Ancora motore aereo esplode, donna quasi risucchiata da Oblò. E infine Siria, ispettori a Duma, Russia ha trovato un laboratorio chimico, la città sarebbe stata colpita da un presunto attacco il 7 aprile, Trump pensa agli alleati arabi per sostituire le truppe USA, Mosca a Parigi, basta interferire e manipolare, Israele si prepara per possibile attacco all'Iran, fosso comune con 30 corpi, Gentiloni, inaccettabile l'uso delle armi chimiche, l'Italia non è neutrale. Poi, come avevo anticipato prima, la notizia riguardo al 1948, l'ANSA titola 70 anni fa l'Italia scelse l'Occidente. Era il 18 aprile 48, nel clima da guerra fredda fu il trionfo della DC di De Gasperi. E infine, ancora in Europa vendite in calo a marzo, meno 5,2%, per FCA meno 8%. FMI, l'Italia accelera, più rischi da un quadro politico incerto. Ultima notizia, Macron, fermare egoismi, rischio guerra civile europea.
E allora passiamo al Mattino di Padova per chiudere. Che titola? Don Contin patteggia un anno. L'ex prete a luci rosse chiude tutti i conti con la giustizia. E poi, in una scuola, ragazzina si butta dalla finestra contro di lei, episodi di bullismo. Ancora, l'appello di Franceschi. Arrivate 1000 richieste di lavoro in poche ore a Grafica Veneta. Mattarella decide, vabbè, questa abbiamo già letta in tutte le salse possibili e immaginabili. Poi si parla della maratona di Padova, ma non ci interessa. Nelle cronache, bonifica di Vianelli, 5 milioni per comprare gli appartamenti. E poi da Via Sorio, la base militare missilistica vola a Treviso. E ancora l'incidente a Chioggia, cade nel canale in bici elettrica, Piovese annega. Geometra muore in scooter. Saccolongo, un'auto gli ha tagliato la strada, lascia due bimbi. Sembra un necrologio, la prima pagina del Mattino, come al solito. Tra l'altro Mattino 40, perché quest'anno sono i 40 anni di questo ottimo giornale. E chiudiamo con al Parco Esperanto alla Stanga, mamma perde il figlio di 3 anni. Era uscito dal giardino correndo, ritrovato da due studentesse. Capita di perdere i figli ogni tanto, no?
Ah, ma poi l'ha ritrovato.
Sì, è ritrovato da due studentesse.
Ma pensavo morto dal
titolo. No, l'ha perso.
Sì.
C'è chi perde le chiavi, c'è chi perde i figli.
Esatto.
Va bene, queste erano le notizie delle varie prime pagine dei quotidiani. Adesso vi lasciamo con un po' di musica e poi torniamo con le notizie.
Allora, sono le 9:54 e cominciamo con le notizie di carattere locale, come sempre. Soprattutto oggi che il Mattino, adesso per chi non abita a Padova, non è abituato, solitamente il Mattino comincia con le notizie di carattere nazionale per poi darsi al locale, e invece a pagina 2 quest'oggi c'è una notizia, pagina 2 e tre anche, ci sono delle notizie di carattere locale, quindi seguiamo questa cosa del Mattino, che sicuramente ci ha copiato, ha deciso anche lui di concentrarsi prima sul locale poi sul nazionale, perché è un format che ci piace e che vi piace sicuramente. E quindi via con la prima notizia. Via Anelli, 5 milioni per chiudere la partita. 5 milioni di euro tondi per acquistare i 140 appartamenti di Via Anelli che mancano all'appello. Non si tratta più di soldi promessi e decantati in campagna elettorale, ma di fondi stanziati dalla giunta comunale per provare a chiudere una volta per tutte le trattative con i proprietari degli alloggi del complesso Serenissima. Ieri c'è stato il via libera all'assestamento di bilancio, per cui manca solo l'ok scontato del consiglio comunale, che attraverso una modifica al documento unico di programmazione destina 5 milioni all'acquisto degli immobili di via Anello, ovvero 35.000 euro in media per ogni appartamento. La lingua dei fatti è meravigliosa. Michalizzi sta lavorando bene, ora tutti siano ragionevoli e responsabili perché il treno non passerà due volte, ha dichiarato il sindaco Sergio.
Non succederà due volte che Michalizzi lavori bene, quello sto dicendo. Beh, non hanno tutti i torti.
Lasciando intendere che questa sarà l'unica opportunità concessa dall'amministrazione per evitare eventuali espropri. Giordani cita Michalizzi perché è stato lui a trovare le risorse ed è lui a condurre da mesi la negoziazione con i proprietari. Questa è un'occasione vera e incredibile per loro. Vabbè, taglio un po' perché alla fine di sentire Giordani che decanta Michalizzi ci interessa anche poco. Poi c'è un piccolo escursus storico: lo svuotamento dei palazzoni occupati nei primi anni del 2000 da centinaia di immigrati dopo il famoso muro fatto innalzare dall'allora sindaco Zanonato, costretti a vivere in condizioni ai limiti del disumano, non è mai bastato per risolvere il problema del degrado. Ha capito, svuotare i palazzoni non è mai servito per risolvere il problema del degrado. Pensa un po'. Da allora tutte le amministrazioni hanno tentato, più o meno timidamente, di contrattare con i padroni dei mini appartamenti, ma senza mai ottenere nulla di buono. Le pretese iniziali dei proprietari dei locali di via Anelli era di 80.000 euro, pretesa smorzata poi oltre la metà, intorno ai 35. Ricordato che per imporre un piano di riqualificazione basterebbe che il comune acquisisse il 75%, ma con questa operazione l'amministrazione punta a ottenerne il 100%. Se ciò non dovesse accadere, si rischia però di andare al braccio di ferro e agli espropri. Si litiga quando non ci sono soluzioni, risponde Michalizzi. Quindi non c'è nessuna intenzione da parte nostra di arrivare all'esproprio. Con i proprietari abbiamo sempre avuto un atteggiamento di collaborazione. Vabbè, ancora taglio, vediamo se alla fine c'è qualcosa di interessante. Su via Anelli c'è l'idea del sindaco Giordani di realizzare la nuova questura attraverso uno scambio di aree con il demanio. Una volta che sei proprietario di tutto il complesso, puoi farci di tutto. Ed idee raccolte in tanti anni certamente non ce ne mancano, assicura l'assessore. Farei un bel parco divertimenti. Vabbè, piccoli proprietari, primo passo avanti.
Piccoli proprietari crescono.
Esatto.
Vabbè, dobbiamo anche leggerci.
No, infatti. Vediamo, vai tu, in caso ci fosse qualcosa di interessante ti interrompo.
Le promesse disattese, gravi carenze di organico. Di chi stiamo parlando? Dei pompieri. Mancano 30 uomini, i pompieri in sciopero. Mobilitazione dell'USB, una provincia come la nostra, con 1 milione di abitanti, non può contare su un organico ridotto all'osso. Sabato incrociamo le braccia. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questo articolo a firma di chi? Chi è che l'ha scritto? Non si firma neanche chi ha scritto questo articolo. E allora andiamo. Nuovo sciopero dei vigili del fuoco, proclamato per sabato 28 aprile. È già la terza volta in meno di un anno che i pompieri decidono di incrociare le braccia a fronte di gravi e ormai cronicizzate problematiche che metterebbero a repentaglio non solo la loro sicurezza, ma anche l'ottimale riuscita degli interventi. Per questo il coordinamento provinciale dell'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha annunciato la mobilitazione del personale operativo e amministrativo. Una mobilitazione che il sindaco imputa alla scarsa attenzione che verrebbe posta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno, alla Regione del Veneto e in particolar modo al Comando di Padova. È ormai da un anno, infatti, che il personale del Comando di Padova, che comprende i distaccamenti di Abano, Cittadella, Este e Piove di Sacco, lamenta pesanti disagi. I problemi erano emersi in modo chiaro nei due scioperi precedenti, che avevano avuto un'adesione del 95%, ma che oltre a tanti attestati di stima non avevano portato a nulla di concreto. Una provincia come Padova denuncia il sindacato di base, che conta quasi, beh, l'abbiamo già letta questa notizia. E andiamo avanti. Molte volte molte volte si richiede il supporto da parte di comandi vicini, che di conseguenza sguarnistano di copertura larghe fette di territorio. Inoltre l'USB Vigili del Fuoco sottolinea la promessa disattesa per quel che riguarda il distaccamento di Abano Terme. A seguito dell'apertura del distaccamento era prevista l'assegnazione di 30 unità operative da parte del Ministero, unità che non sono mai arrivate. Un ulteriore disagio risolto mettendoci una pezza. La sede centrale ha sopperito distogliendo una squadra per consentire la piena operatività del distaccamento termale. La prefettura di Padova e il comando di Padova hanno segnalato il tutto al Ministero dell'Interno senza però ottenere un riscontro. Quindi mi raccomando, non date fuoco a niente a meno che proprio non vogliate farlo, perché altrimenti i pompieri non ci saranno per spegnere l'incendio. Andiamo.
Mi raccomando, non fate salire i vostri gattini sugli alberi o non fateli cadere nelle grondaie, che non ci saranno i pompieri ad arrivare a salvarli.
Andiamo avanti. Ascom perde la causa con gli ex dirigenti. Spese e compensi in debiti. Il tribunale scagiona Chiesa, Carollo, Vianello e altri negati i 3 milioni di risarcimenti richiesti. Nessun responsabile e nessun risarcimento nella causa civile intentata dall'Ascom di Padova a due ex presidenti, un direttore generale e svariati dirigenti cittadini in tribunale per presunte spese indebite di poco inferiore ai 3 milioni di euro. A conclusione di un procedimento avviato nel lontano 2005, che ha visto ben 4 giudici susseguirsi nell'istruttoria, la sentenza fa cadere le contestazioni nei confronti di Gianfranco Chiesa e Mario Velio Carollo, che nome è Velio, del direttore Luigi Vianello e di altre figure di prima e seconda fila dell'associazione aderente a Confcommercio, attive a cavallo tra gli anni 90 e gli inizi del 2000, i rampanti anni 90. Su tutti aleggiava la spada di Damocle di una richiesta risarcitoria pesante, stimata complessivamente in 2,9 milioni. Una cifra, si apprende dalla sentenza, che includeva 1,2 milioni di spese non inerenti, neppure quali spese di rappresentanza all'attività dell'associazione e agli scopi della stessa, e 1 milione di compensi attribuiti al Vianello nel periodo 2000-2005 in assenza di contratto. Quindi pensate che spada di Damocle che prendeva su questi, gli toccava restituire i soldi che si erano intascati. L'epilogo giudiziario, manco dirlo, non è gradito all'Ascom. Una sentenza peraltro civile non cambia la storia, commenta il presidente Patrizio Bertin. A partire dal 2005 la nostra associazione ha voltato pagina rispetto al passato, raggiungendo risultati che l'assemblea odierna ha ampiamente confermato. Cresciamo in soci, in volume d'affari ed in autorevolezza. L'allora presidente Fernando Zilio, con l'avallo dell'assemblea per suo segno, ritenne di dover aderire alle vie legali anche per rimarcare la frattura netta con il passato. A distanza di 12 anni da quegli eventi che ne determinarono la rifondazione, oggi l'Ascom vanta un consenso che aumenta di anno in anno. E vabbè, vi risparmio le pippe sull'Ascom, però la notizia è un po' questa, insomma, i vecchi dirigenti che abbiamo già parlato, insomma, come diceva anche l'articolo, da un po' che si porta avanti questo processo, che si erano asciugati un bel po' di soldi dell'associazione di Confcommercio, non devono restituirli, insomma. Potranno continuare a fare la loro vita, chi come dentisti o altri come avvocati, non so che mestieri possono fare, potranno continuare felicemente con i loro milioni di euro che si sono pigliati indebitamente dalle casse dell'Ascom. E andiamo avanti con la prossima notizia, che è un po' più in basso, devo andarla a ripescare, poi chiudiamo con le notizie locali perché dobbiamo passare ad altro. Allora, vediamo se ve la recupero. Eccola qua. Campo San Piero, anche detto Burundi, piede amputato all'operaio, condannato un manager. Una condanna, una soluzione e un patteggiamento per l'incidente sul lavoro allo stabilimento della Ladurner di Fusina, ok, che è a Venezia, che il 26 novembre 2011 portò all'amputazione di un piede all'altezza della caviglia all'operaio di Z, 45enne di Campo San Piero. Così ha deciso ieri la giudice monocratica di Mestre, Claudia Gualtieri. Cos'è una giudice monocratica? A processo, con l'accusa di lesioni colpose, Marco Menegazzi, veneziano di 58 anni, direttore dello stabilimento, che è stato condannato a un anno. Renzo Rampazzo, 55 anni, veneziano dipendente della Durner, che è stato assolto. Riccardo Sartori, 46 anni, di Mirano, sempre Venezia, amministratore unico della Meta Servizi SRL di Campo San Piero, società per cui lavorava l'operaio ferito, che ha invece patteggiato un anno. La Meta Servizi SRL è stata inoltre condannata alla sanzione di 60.000 euro per la violazione della legge 231 del 2001, che impone di adottare modelli di organizzazione del lavoro tali da scongiurare il rischio di incidenti. Per Menegazzi e Rampazzo, la PM Laura Cameli, al termine della requisitoria nella scorsa udienza, aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi ciascuno. Una volta depositate le motivazioni, la sentenza potrà essere impugnata in appello. Lo faranno certamente gli avvocati di Vianello e Zampieron. Per Menegazzi, quel giorno di fine novembre di 7 anni fa, l'operaio di Z era scivolato durante le operazioni di pulizia periodica del filtro dell'impianto di compostaggio, mettendo la gamba in una tramoggia che in quel momento era in funzione. L'effetto era stato devastante. Insomma, questa è la storia, vedremo poi se al terzo grado di giudizio questi dovranno effettivamente scontare qualcosa o dare un risarcimento all'operaio, o se finirà come i dirigenti dell'ASCOM di qui sopra. Queste erano le notizie locali più interessanti offerte dal Mattino.
Quindi, comunque, piccola parentesi, il giudice monocratico fa parte di un tribunale monocratico che si contrappone a quello collegiale, in sostanza nella presenza di un solo magistrato nella funzione decisoria.
Comunque, ultima notizia locale, oggi alle 12 sotto l'ater c'è un appuntamento per fare un presidio in solidarietà con i compagni che avranno un incontro con il dirigente e il commissario dell'ater. Ci arriva questo messaggio dall'infospazio, dei compagni dell'infospazio Chinatown, quindi oggi alle 12 sotto l'ater a portare solidarietà, proprio perché alle 12 è fissato tra l'altro questo incontro con Zaramella, e si vedrà un po' cosa ha da dire il commissario Ater, che ci tiene a ribadire della giustizia e dell'applicazione del diritto che hanno portato allo sgombero dell'infospazio, senza ricordarsi che lui è commissario proprio perché l'Ater di Padova è commissariata, quindi.
E senza forse ricordarsi che è anni e anni che si intascano, non si sa bene chi, non si sa bene dove, ma affitti su affitti, dopo parandosi il culo, parlando di un non contratto, ma tant'è che insomma i bonifici ci sono, i soldi se li sono ben presi.
Insomma, quando si parla di giustizia, l'Ater farebbe meglio a stare zitta. Questo è tutto per il locale, passiamo poi con al resto del mondo, ma dopo una pausa musicale.
ritorniamo in diretta, sono le 10:10 e cominciamo con le notizie di carattere nazionale. Partiamo con una parentesi lavoro. Parlerò appunto, prenderò un po' di notizie su questo tema, anche legate tra di loro. Partiamo con Operai Contro, un articolo che titola "Basta col sindacalismo stampella del sistema dei padroni". Come spesso succede su Operai Contro, c'è una nota di un lettore lavoratore che poi riporta un articolo di giornale. Allora, la nota dice: se gli operai licenziati da un'azienda non sono qualche centinaio o migliaia, non fanno più notizia, tantomeno scalpore, il più delle volte non se ne parla, eppure messi insieme proprio loro costituiscono la maggior parte dei licenziamenti. Le cronache parlano prevalentemente dei grandi gruppi, di grossi numeri. Ogni giorno in silenzio c'è una strage di salari, di operai che dopo un breve periodo da disoccupati perdono anche il sussidio. E quando per mangiare ritrovano un lavoro devono accettare le condizioni dei contratti usa e getta. Tutto secondo un preciso copione, ogni passaggio verso la povertà più nera è spesso accompagnato da un sindacalismo stampella del sistema dei padroni, accodato alle nuove regole e leggi varate contro gli operai dai governi dei padroni. E qua invia un articolo del Mattino di ieri. Macfond Aerospace, fumata nera, lettera di licenziamento per 35 operai. Parliamo di Caivano, Napoli. Lettera di licenziamento per 35 operai della Macfond Aerospace. Le buste sono state consegnate ai sindacati ieri pomeriggio dopo il no all'incontro con l'Unione Industriale, dove si prevedevano misure troppo restrittive per il TFR. In mattinata la forza lavoro, età media 40 anni, ha presidiato gli ingressi dell'indotto Alenia, dove vengono realizzati componenti per aerei. La Macfond è nella zona industriale da 10 anni e, denuncia Giovanni, uno dei manifestanti, l'azienda ha rifiutato una commessa di 100.000 euro dicendo di non poter più sostenere i costi di noi dipendenti. Adesso 35 nuclei familiari, per la maggior parte di Caivano, stanno vivendo la pagina più nera per il loro futuro. Gli operai altamente specializzati chiedono un incontro alla regione e cercare di essere inseriti in uno degli indotti aeronautici. E parlando di licenziamenti, passiamo sempre a un altro articolo di Operai Contro, che parla invece della proletarizzazione nel commercio, da bottegai a operai salariati, da esuberi a puntini puntini. Il processo di proletarizzazione prosegue. Prima i piccoli bottegai sono stati spazzati via dalla grande distribuzione e da questa trasformati in operai salariati del commercio. Ora vengono a loro volta cacciati sia per la concorrenza nella grande distribuzione sia per l'espansione dell'e-commerce, l'insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite internet. I padroni della grande distribuzione, come i padroni degli altri settori, si organizzano e si fanno rappresentare politicamente dal governo, il quale per garantirne i profitti condanna alla fame e alla miseria gli strati più deboli. Gli operai si devono porre anche sì l'obiettivo dei loro compagni che si sono messi sulla strada del partito operaio. E l'articolo che riporta è preso da Repubblica del 15 aprile, quindi insomma di qualche giorno fa, di tre giorni fa, che riporta una serie di, cioè un elenco di una serie di aziende appartenenti alla grande distribuzione che in Italia stanno avendo dei momenti di crisi, e quindi riporta tutta una serie di future possibili chiusure di grandi distributori. Ovviamente non leggerò tutto l'articolo, però sappiate che parliamo di Troni con più o meno 35 negozi, Media Market con 17 punti vendita, Tuodì 324 lavoratori in rischio, Auchan 200 procedura di licenziamento collettivo per 1.400 dipendenti, Dico Discount, anche qui qua non ci sono numeri, Limoni Douglas, ancora una fusione, quindi chiusura di 26 negozi, Combipel, lavoratrici a cui hanno offerto la ricollocazione. Mercatone 1, 74 negozi, e Conforama 77 esuberi. Quindi, insomma, legandosi al discorso di prima, mettendo insieme tutti questi tutte queste possibili chiusure correlative, licenziamenti o esuberi, andiamo effettivamente a parlare di grandi numeri.
A proposito di grande distribuzione, una notizia dal Manifesto di oggi: sciopero a Pasquetta per rivendicare diritti. 5 commesse sospese, nuovo episodio all'outlet del Castello Romano, tutte le lavoratrici del negozio Sylvian Heck mandate a casa per intemperanze. Andiamo a vedere di che si tratta. Ce lo racconta Massimo Franchi. Rischiare il licenziamento per aver scioperato, per aver alzato la testa davanti ad una proprietà che in anni e anni di lavoro non ci ha mai riconosciuto le maggiorazioni per i giorni festivi previste dal contratto. L'outlet di Castel Romano, appena fuori la capitale, si conferma un luogo in cui i diritti delle lavoratrici faticano enormemente ad essere rispettati. Dopo il caso di Valeria, trasferita a 50 km di distanza per aver chiesto di non lavorare una sola domenica al mese, questa volta ad essere colpite sono le 5 commesse, tutte full time a tempo indeterminato, del negozio Sylvian Heck, da giovedì sospese dal lavoro. 10 giorni prima, a Pasquetta avevano scioperato, uniche in tutto l'outlet, provocando l'ira dei responsabili dell'azienda, la Arav Fashion, di abbigliamento, con sede a Nola, provincia di Napoli, e negozi sparsi per l'Italia e per il mondo. Il giorno dopo Francesco Iacovone, sindacalista dell'esecutivo nazionale dei Cobas, a cui le lavoratrici si erano rivolte, ha incontrato i manager nel negozio per chiedere il rispetto del contratto nazionale, le indennità festive mai pagate e l'indennità di cassa mai pagata, le troppe ferie maturate. Ci hanno detto che avevamo sbagliato a scioperare, ad affidarci a persone sbagliate, ma sembrava tutto rientrato, racconta una delle commesse, sotto anonimato. Poi la sorpresa: ci hanno convocato una ad una e ci hanno consegnato la lettera di sospensione, un provvedimento molto duro che spesso prelude al licenziamento. Nella lettera di contestazione di illecito disciplinare, l'azienda naturalmente non fa nessuna menzione dello sciopero, diritto costituzionale e per Pasquetta indetto da tutti i sindacati del commercio, anche dai confederali Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltrux. Sono difficili questi nomi, sono semplici da leggere. Comunque, riferisce di dati di vendita in calo del 40-50% e accusa le lavoratrici di disattendere le direttive ricevute, rifiutandosi di seguire la clientela e di allestire il punto vendita come richiesto, con intemperanze verso i responsabili di area e violazione dei doveri di ufficio, mancata cooperazione alla prosperità dell'impresa e abuso di fiducia. Hanno abusato della fiducia che l'azienda aveva riposto in loro. E quindi sospensione di 10 giorni. La versione delle lavoratrici è molto diversa. I responsabili di area sono arrivati proprio per sostituire la manager, vera causa del calo delle vendite. Tanto è vero che loro hanno messo a posto il magazzino e cambiato la disposizione del negozio. Con loro stavamo lavorando bene e la lettera è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Anche perché la sospensione si basa proprio sui report trasmessi dai responsabili di area. Nella contestazione si fa riferimento alla mancata presenza della commessa alla Retail Day del 26 marzo, disertata dalle commesse. In realtà quella riunione è per le manager, non certo per noi commesse, che prendiamo 1200 euro al mese, nonostante lavoriamo tutti festivi. Come la normativa e il contratto nazionale, le lavoratrici hanno risposto entro 5 giorni presentando idonee giustificazioni. Abbiamo risposto, spiega Iacovone, che le ragioni adottate dall'azienda sono pretestuose. La verità è che le ragazze sono state sospese perché hanno avuto il coraggio di denunciare una situazione insostenibile. La scena di Pasquetta, continua la commessa, è stata molto forte. Noi inizialmente non volevamo scioperare, ma Francesco ci ha spiegato che stavamo lavorando come al solito gratis, perché non ci avrebbero riconosciuto il giorno festivo e che così lo rafforzavamo per l'incontro che il giorno dopo avrebbe avuto con i manager. Allora abbiamo deciso di non lavorare, siamo usciti tra gli applausi di molti clienti e delle commesse degli altri negozi, che però hanno continuato a lavorare. Ora la paura è pagare per il nostro gesto, per il nostro coraggio, spiega preoccupata. Poi, ora il negozio va avanti con le due nuove responsabili di area che lavorano a tempo pieno, assieme ad altre persone, probabilmente precarissimi, come accade in molti negozi dell'outlet, sottolinea Iacovone. E questa è un po' la notizia. Un'altra notizia sotto è la seguente. Christian Bracic, l'industriale triestino che ha scelto di stabilizzare una mamma. Assumere una donna incinta, la rivoluzione dell'impresa sta nelle persone. E andiamo a leggere questa notizia. Delia è venuta a lavorare da noi 2 anni fa. Alla scadenza del primo contratto mi ha detto: sono incinta, se necessario resto a casa. Io le ho risposto: no, ti rinnovo a tempo indeterminato, sei brava e voglio che rimani con noi. Perché leggiamo questa notizia? Perché un po' come lo stesso Christian Bracic dice, è abbastanza emblematico che questa sia una notizia che sta spopolando molto nel web come un caso eclatante, formidabile di imprenditoria illuminata, quando si tratta semplicemente di una persona che non ha mandato a casa una donna solo per il fatto che era incinta. Però a quanto pare al giorno d'oggi diventa una notizia degna di essere riportata sui quotidiani nazionali e appunto di fare scalpore per la sua innovatività, no? Cioè, questo imprenditore illuminato ha fatto una cosa che fino a qualche anno fa era un po' un dovere da parte di qualsiasi datore di lavoro, e a quanto pare se lo fai adesso invece sei un visionario, sei illuminare, sei un progressista
e ti meriti addirittura mezza pagina del manifesto.
Dai,
attenzione.
Un terzo,
scusa. E rimanendo sul tema lavoro e soprattutto rimanendo sulla questione dell'e-commerce, leggo un articolo da InfoOut, che è sicuramente questa questione è sempre più rilevante proprio per il motivo che evidenziava molto bene il lavoratore prima sull'articolo di Operai Contro che abbiamo letto, perché è un processo che va ai noi a diminuire sempre di più il bisogno di lavoratori, ad aumentare sempre di più il profitto dei padroni, e quindi se non si trova il modo di mettere il bastone tra le ruote, ancora una volta chi se la prenderà in culo saranno i lavoratori. E quindi da InfoOut: il tuo ordine online accumula ritardo perché H&M attacca operaie e operai. Allora, il 5 aprile scorso si è svolto uno sciopero indetto dal Sicobas in tutti i magazzini di XPO nel polo logistico di Stradella in provincia di Pavia. La lotta è proseguita oltre a quella data a oltranza. In questi 8 giorni si sono alternati scioperi improvvisi ad alcune fermate totali dell'impianto, blocchi dell'intero polo logistico, a blocchi a singhiozzo condotti quasi esclusivamente con le forze interne al magazzino. Risultato: benché H&M non sia completamente paralizzata, i tempi di consegna degli ordini online sono passati da 2 a 9 giorni, mentre centinaia di acquirenti si lamentano con H&M sulle pagine social. Un bel danno di immagine e di incassi che può proseguire attraverso tutte le forme di lotta e boicottaggio che lo sviluppo della situazione richiederanno. Gli operai e gli operai di Stradella stanno dimostrando come anche nel web 2.0 si può far male un padrone sfruttatore non più identificabile in una persona fisica ma in un brand social. Il magazzino XPO di Stradella opera per conto del marchio della moda low cost H&M, gestendo gli ordini della piattaforma di e-commerce online. Si tratta, come ormai noto, di un settore in forte espansione, con lo spostamento di quote consistenti di vendite da negozi e centri commerciali a store virtuali. Questa tendenza ha fatto sì che i colossi dello shopping online, come Amazon e Zalando, aprissero i loro magazzini nella zona tra Pavia e Piacenza. Per H&M è inoltre in corso il raddoppio del magazzino, in seguito alla decisione di chiudere la sede in Polonia. Se la redditività dei negozi tradizionali diminuisce e i consumi si dirottano sui più convenienti acquisti online, il prezzo della vorticosa crescita dell'e-commerce viene scaricato sulle operaie e sugli operai, costretti a sobbarcarsi una gran mola di lavoro per far lievitare i profitti dei padroni, ricevendo però in cambio stipendi insufficienti. Nell'agosto 2016 le facchine e i facchini del magazzino XPO e H&M si ribellarono alle durissime condizioni lavorative, con giornate da 12 ore al giorno, assenza di riposi per 30 giorni e orari comunicati via SMS da un giorno all'altro, e ottennero finalmente miglioramenti materiali a livello di organizzazione del lavoro e la stabilizzazione di molti contratti. Se non fosse che i sindacati confederali, apparsi dopo le vittorie del SICOBAS, hanno sottoscritto alcuni mesi fa un accordo fortemente peggiorativo rispetto alle condizioni strappate con il precedente ciclo di lotte, e lo hanno imposto sulla testa di operai operai. L'avvertenza di questi giorni va nel senso di recuperare le conquiste svendute dalla CGIL e di rilanciare, con l'obiettivo di ottenere salario, malattie, infortuni, ferie e permessi pieni. Scusate. In questo contesto la CGIL cerca di svolgere il ruolo di garante della realizzazione dei profitti del padrone, svendendo gli operai e giustificando l'accettazione di condizioni di lavoro insostenibili con la promessa della creazione di nuovi 400 posti di lavoro, sbandierata sui giornali locali da mesi, benché verosimilmente i posti di lavoro non saranno neanche la metà. La messa a valore del territorio oltre Padano, oltre che per il suo posizionamento geografico, è per la sua rete di infrastrutture. Secondo i confederali, venduti può passare sui corpi dei lavoratori attraverso la messa a disposizione di una forza lavoro acquiescente. Allo scopo di raggiungere questo obiettivo, la CGIL ha cercato di infrangere la lotta denunciando un'inesistente aggressione a una sua delegata per poter permettere l'entrata in scena del suo partner istituzionale, cioè del prefetto di Pavia. Vabbè, qua insomma taglierei, e concludendo con rappresaglia padronale, mancato rinnovo di 3 lavoratori a tempo determinato e rimodulazione dei turni di lavoro. Ecco, questa insomma era la notizia.
E allora andiamo avanti con le prossime, ma adesso direi che abbiamo chiuso con il lavoro, quindi prima ci prendiamo una pausa musicale. We'll be right back. Torniamo in diretta quando manca mezz'ora alla fine di questa rassegna stampa. Parliamo del caso di Stefano Cucchi, che abbiamo già in parte letto nelle prime pagine dei quotidiani. Adesso tramite le pagine del Fatto andiamo a entrare nel dettaglio di questa notizia con un articolo di Enrico Fierro, da non confondere con Enrico Ferro, che è il merda che scrive sul Mattino di Padova. Il carabiniere su Cucchi: mi ordinarono un falso. Un militare in aula, i superiori mi fecero modificare le note sulle sue condizioni. Che quel ragazzo fosse stato menato, gonfiato come una zampogna, i carabinieri si sono divertiti con me, confida il suo compagno di cella Luigi Laina, dai militari che lo avevano arrestato per possesso di stupefacenti, era noto ai vertici dell'arma, e ben prima che la famiglia e i giornali sollevassero il caso. Per questa ragione le prime annotazioni e le relazioni dei carabinieri che lo avevano ricevuto in custodia e accompagnato in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto andavano nel migliore dei casi ammorbidite, nel peggiore falsificate del tutto o nelle parti più compromettenti. Stiamo parlando di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato a Roma il 17 ottobre 2009, pestato a sangue e morto 5 giorni dopo. 5 i carabinieri accusati di omicidio, preterintenzionale, abuso di autorità e altri reati come falso e calunnia. Decisiva l'udienza di ieri al processo bis, con le testimonianze di Gianluca Colicchio e Francesco Di Sano, i due carabinieri che sorvegliarono Cucchi la notte dell'arresto. Sono due le annotazioni di servizio datate alle 18.40 del 26 ottobre 2009, scritte dal piantone di Tor Sapienza Gianluca Colicchio e riferite all'arrivo di Cucchi il 16 ottobre, consegnato dal personale della stazione Roma Appia al suo trasferimento nella cella di sicurezza. Trascorsi circa 20 minuti, Cucchi suonava il campanello di servizio, presente nella cella, e dichiarava di aver forti dolori al capo, giramenti di testa, tremore e di soffrire di epilessia. La nota riporta sul foglio lo stesso numero di computer di una seconda versione più sfumata, più soft. Cucchi, si legge, dichiarava di soffrire di epilessia, manifestando uno stato di malessere generale, verosimilmente attribuito al suo stato di tossicodipendenza, e lamentandosi del freddo e della scomodità della branda in acciaio. In aula Colicchio ha detto di ricordare di aver fatto una sola relazione, la seconda è strana perché porta la mia firma, ma io non la ricordo. Nella seconda ci sono dei termini che io non uso, non la riconosco. Stesso inquietante scenario per le due annotazioni di polizia giudiziaria firmate dal carabiniere scelto Francesco Di Sano. Nella stessa data, alle 9.05 circa, giungeva presso questa stazione personale della Casilina, addetto al ritiro del detenuto. Cucchi riferiva di avere dei dolori al costato e tremore dovuto al freddo e di non poter camminare, veniva comunque aiutato a salire le scale. Versione non gradita ai vertici dell'arma che Di Sano è indotto a ritoccare perché è troppo dettagliata. Cucchi riferiva di essere dolorante alle ossa, sia per la temperatura freddo-umida che per la rigidità del tavolo del letto, priva di materasso e cuscino, ove comunque aveva dormito per poco tempo. Dolenzia accusata anche per la sua accentuata magrezza. La modificai, mi chiesero di farlo, ha dichiarato Di Sano, perché la prima era troppo dettagliata. Chi chiese al carabiniere di aggiustare addolcendo la relazione sullo stato di Cucchi? Non ricordo per certo chi è stato. Certo, il nostro primo rapporto è con il comandante della stazione, ma posso dire che si è trattato di un ordine gerarchico. Anomalie, ricostruzione modificata al computer, uno scenario già visto durante il G8 di Genova e l'irruzione della scuola Diaz. Oggi, commenta l'avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta la famiglia Cucchi, abbiamo fatto un passo formidabile per raggiungere la piena verità sulla tragica fine di Stefano. Dall'inchiesta e dal processo stanno emergendo una serie di inquietanti anomalie, ricostruzioni modificate, ematomi che diventano eritemi e poi le testimonianze dei due carabinieri sulle relazioni di servizio addolcite per nascondere la verità. A questo punto i vertici dell'arma devono chiarire chi, quali comandi indusse i carabinieri a ritoccare quelle relazioni e perché. Vabbè, insomma, sul perché non è molto difficile da capire, mi viene semplicemente da aggiungere che sì, magari tra... è successo nel 2009, magari per il 2025, 14-15 anni di distanza dall'accaduto, a più per anno una pena pecuniaria a un paio di carabinieri in servizio, come già hanno fatto in altri casi, come hanno fatto per il G8 di Genova. Poi resta il fatto che
e poi saranno tutti promossi.
Sì, magari poi saranno promossi. Resta il fatto che cioè, fa un po' ridere parlare di prove insabbiate, di verità difficile da far emergere a galla, quando insomma sul caso di Cucchi direi che al di là poi delle realtà giudiziarie ci sono delle realtà oggettive che sono abbastanza difficili da non vedere. Quindi che sia stato ammazzato dalle forze dell'ordine è piuttosto evidente, e che sicuramente a pagare non saranno i vertici della polizia che hanno insabbiato le indagini, è evidente lo stesso, ma al massimo, appunto, ribadiamo, tra un 5-6 anni due agenti di servizio particolarmente zelanti nel loro lavoro si troveranno a dover pagare una multa. Questo è quanto. Passiamo adesso, direi, all'internazionale. Vado io o vai tu?
Vai tu, vai tu.
Ah, vado io? Allora vado io, va bene. Parliamo di Europa, con le dichiarazioni del buon Emmanuel Macron. Cosa ha detto a Strasburgo il nostro amico Emmanuel? Rischio guerra civile europea. Macron contro i nazionalismi. Il presidente francese lancia l'allarme sui pericoli di una democrazia autoritaria, detto da uno che appena Trump ha paventato l'idea di bombardare uno stato altrui si è lanciato a testa bassa in questa missione militare, fa un po' ridere. L'Europa come Weimar, rinsecchita dall'interno per mancanza di europeisti e attaccata dai nazionalisti di ogni tendenza. Emmanuel Macron non ha parlato di Weimar ieri nel suo discorso a Strasburgo di fronte all'Europarlamento, il secondo importante dopo quello della Sorbonne di 6 mesi fa, ma ha messo in guardia drammaticamente sui rischi di guerra civile europea. Non voglio appartenere a una generazione di sonnambuli, una generazione che ha dimenticato il proprio passato, che rifiuta di vedere i tormenti del suo presente, ha detto il presidente francese. È il contesto in cui ci muoviamo, dove una forma di guerra civile europea riappare, dove le nostre differenze, a volte i nostri egoismi nazionali, appaiono più importanti di ciò che ci unisce, ovvero i blandi. Nord contro sud, est contro ovest, piccoli contro grandi, magri contro grassi, biondi contro mori. Poteva continuare così, ma questa non è una puntata di Ciao Darwin, è la dichiarazione appunto del presidente francese a Strasburgo. A un anno dalle elezioni europee, con il rischio di ricadere nella solita indifferenza, Macron spera di poter risvegliare lo slancio europeo e per questo lancia in Francia le consultazioni cittadine, progetto già ripreso in altri paesi UE. L'Europa come risposta adeguata di fronte alle grandi trasformazioni del momento, lo sviluppo del digitale, il cambiamento climatico, tutte le paure che spingono alla chiusura. Mentre in Francia Macron deve far fronte alle varie contestazioni, dallo sciopero dei ferrovieri alle proteste nelle università e a Notre-Dame-des-Landes. a Strasburgo ha insistito sulla democrazia europea come migliore chance per affrontare il futuro contro l'illusione mortifera che ha precipitato il nostro continente verso l'abisso, l'illusione del potere forte, del nazionalismo, dell'abbandono delle libertà, ovviamente le nostre, perché quelle degli altri siamo ben contenti di toglierle. E poi anche sulle nostre ci sarebbe da discutere, perché appunto quando si parla delle libertà delle persone che lottano per difendere la propria terra, Notre Dame, The Land, quando si parla della libertà di avere un lavoro un minimo dignitoso dei ferrovieri o del pensiero critico in università, non è che Macron sia così pronto a difenderle queste libertà. Peraltro vi invito ad andare sulla categoria interviste e speciali di radiazione.info, perché questo sabato abbiamo intervistato un nostro corrispondente della Francia che con una lunga intervista ci ha fatto una bella panoramica su cosa si sta muovendo in questo momento oltre Alpe dal punto di vista delle riforme sul lavoro, dell'università, delle mobilitazioni varie che stanno investendo la Francia in questo inizio primavera. Macron parla di autorità della democrazia come sola alternativa all'autoritarismo che avanza attorno a noi e anche dentro l'Europa. Esiste una fascinazione per la sovranità autoritaria, ha messo in guardia, pensando anche all'opposizione nel suo paese, con l'estrema destra che guarda con compiacenza la Russia di Putin. Nel dibattito che è seguito ha dovuto risponderle sulla decisione solitaria dell'intervento in Siria. Non è il popolo che ha che ha abbandonato l'idea europea, ma è il tradimento dei chierici che la minaccia, riferimento al libro di Julien Benda pubblicato nel 27 e poi riedito nel 46 sulla responsabilità degli intellettuali di fronte all'avvento delle ideologie totalitarie. Contro questa deriva Macron evoca un nuovo progetto. Il problema è che in Europa in questo momento Macron è abbastanza solo. La Germania si muove lenta dopo i tempi lunghissimi per la formazione del nuovo governo, la Gran Bretagna ha già un piede fuori con la Brexit e l'Italia è fuori gioco. Così, a priori. Le idee francesi sull'approfondimento della zona euro, ministro delle finanze e Parlamento dell'Eurozona, budget specifico, sembrano arenate. Macron insiste sulla sovranità europea, che non è un'idea astratta dove si diluiscono le sovranità nazionali, ma la necessità di qualcosa più forte per far fronte agli sconvolgimenti del mondo che generano paure. Il presidente francese ha fatto due proposte concrete. Di fronte alla crisi dei rifugiati, la Commissione propone una riforma delle regole di Dublino entro giugno. Macron suggerisce, vabbè, tanto non le stanno seguendo le regole visto che hanno bloccato i confini a Ventimiglia, quindi mi sembra un po' il gioco o giochiamo con le mie regole o il pallone è mio e me lo porto a casa. Comunque Macron suggerisce di spostare il dibattito delle quote dei ricollocamenti che hanno suscitato tante tensioni, creando un nuovo programma europeo che prevede finanziamenti precisi per le città che accolgono e integrano i rifugiati. Il progetto è modesto.
Un po' come Padova, no?
Sì, esatto. Il progetto è modesto, ma su questo terreno tutto è ormai esplosivo. La discussione in Parlamento questa settimana sulla nuova legge sull'asilo e immigrazione, fortemente criticata a sinistra perché giudicata troppo repressiva, ha scatenato le reazioni di destra e estrema destra, che, come una prova di unità per il prossimo futuro, chiedono una repressione feroce, zero entrate, abolizione dei ricongiungimenti familiari e della doppia nazionalità, protezione della nazionalità francese contro l'immigrazione di massa. Altra proposta sulla sovranità europea, però dopo i mondiali, perché sennò avrebbero dei problemi con la nazionale. Altre proposte sulla sovranità europea in materia ambiente e di riprendere l'idea di mettere una tassa alle frontiere della UE sulle emissioni di CO2, la condizione per una transizione energetica credibile.
Bene. Non lo riportava questo articolo, comunque l'inizio del discorso di Macron è stato: la Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo, quindi povero Macron e povera Francia.
È per quello che cerchiamo di eliminarli a casa loro, così.
Esatto. Allora passiamo a parlare invece di guerra e di Siria. Su Nena News trovate tre articoli, uno del 16 aprile, uno del 17 aprile e uno del 18 aprile, quindi con cui insomma potete farvi un po' una panoramica di questi tre giorni. Leggo solo i titoli dei primi due per andare a leggere quello di oggi. Allora, quello del 16 aprile titolava Sanzioni USA alla Russia, OPAC al lavoro a Ghouta. OPAC, ricordiamo, l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, che doveva entrare in Siria appunto il 16 aprile, ma poi l'articolo ci dice questo e quello successivo, che in realtà è riuscita a entrare solamente ieri. Ovviamente il lavoro va a cercare di capire se le dichiarazioni fatte da Trump, sostenute da Francia e Gran Bretagna, siano vere, che andrebbero diciamo a motivare l'attacco missilistico avvenuto il 14 aprile, se non sbaglio, giusto, sabato notte?
Mm-hmm.
Ok. Poi invece quello del 17 aprile titola Ora Israele rivendica il raid contro l'Iran, via libera a Trump. Per la prima volta scelti target iraniani in Siria, così un alto funzionario dell'esercito israeliano. Pochi giorni dopo l'azione USA, il centro ricerche di Barzeh ispezionato a novembre. Per l'OPAC non c'era traccia di attività chimiche. E appunto di nuovo si parla di quest'OPAC, ma in realtà niente di nuovo, perché ci metterà un mese più o meno a concludere il lavoro, tanto ci sono già Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Francia che urlano alla manomissione delle prove. E invece si parla del confine sud con Israele che torna in scena. Dopo l'esplosione che domenica ha provocato 20 morti in un sito militare di Aleppo usato dal movimento sciita Hezbollah e dall'esercito iraniano, che negano però un'azione esterna, un alto funzionario delle forze armate israeliane ha ammesso ieri con il New York Times la responsabilità di Tel Aviv nel bombardamento della base siriana T4 e l'uccisione di 14 soldati, di cui 7 Pasdaran, il 9 aprile. Passiamo quindi all'articolo invece di oggi, che titola OPAC a Douma, Rehide pronta a rimpiazzare con suoi soldati quelli USA. La missione dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche è giunta ieri a Douma. I suoi membri indagheranno sul presunto raid con armi chimiche del 7-8 aprile, che avrebbe fatto decine di morti. Vabbè, qua taglio un pochettino. Nelle stesse ore, mentre si aspettavano gli esiti dell'audizione al congresso del segretario della difesa USA e del capo degli stati maggiori riuniti Joseph Dunford sui raid americani contro Damasco, i sauditi hanno accreditato un articolo del Wall Street Journal sull'intenzione degli Stati Uniti di rimpiazzare la propria presenza nel nord della Siria, almeno 2000 uomini, con una forza militare congiunta composta da diversi paesi arabi, Egitto, Arabia Saudita, Emirati e forse Qatar. Riyadh, per bocca del ministro degli esteri Adel Jubeir, si è detta disponibile a inviare proprie truppe in Siria con altri paesi al fine di stabilizzare la situazione nel paese. Questa soluzione sarebbe l'inizio della partizione della Siria di cui si parla da tempo, darebbe il via a una guerra devastante. La Siria e l'Iran, e probabilmente anche la Russia, non l'accetteranno mai. Si spera che la missione OPAC possa operare senza ostacoli, il rischio di pressioni è enorme, perché se l'OPAC dovesse confermare ciò che ripetono Mosca e Damasco, ossia che non sono mai state usate armi chimiche, l'aggressione alla Siria ordinata sabato da Trump, Macron e May risulterebbe ancora più grave e illegittima. Washington nel frattempo già sostiene che i russi e i siriani hanno fatto sparire le prove. Poi sui fatti di Douma ha scritto l'Independent, il famoso giornalista britannico e vincitore di premi internazionali Robert Fisk. Robert Fisk ha intervistato medici e abitanti, testimoni. La sua conclusione è netta, sono vere le immagini che mostrano medici e volontari impegnati nei soccorsi, ma le vittime non erano state attaccate da cloro o gas velenosi, ma soffrivano di ipossia, mancanza di ossigeno. Tagliamo il pezzo che parla dell'articolo di Fisk. E continuiamo. Intanto in Siria continua la guerra, riconquistata la Ghouta orientale, ottenuta la resa dei miliziani di Jihad al-Islam ad al-Dumair. Ieri l'esercito siriano ha dato il via alla fase preliminare di una nuova grande offensiva a sud Damasco. L'area interessata è quella del più grande dei campi profughi palestinesi, Yarmouk, e di alcune zone limitrofe. Dal 2015 sotto il controllo dell'ISIS, che a marzo ha occupato anche Kadam. Da Yarmouk la popolazione è in gran parte fuggita, ma alcune migliaia di rifugiati restano nel campo. Una riconquista da parte del governo di quest'area libererebbe Damasco da qualsiasi pressione. Inoltre aprirebbe la strada a una nuova offensiva nel sud del paese contro altre formazioni islamiste armate per il controllo pieno del territorio a ridosso delle linee israeliane sul Golan occupato. In quel caso il rischio già elevato di un conflitto tra gli alleati Siria, Iran, Hezbollah e Israele si farebbe ancora più alto. Ieri i media israeliani hanno ripetuto per tutto il giorno che lo Stato ebraico è pronto a affrontare un possibile attacco con missili terra o droni armati da parte dei guardiani della rivoluzione dell'Iran in risposta al recente raid di Israele sulla base siriana T4 che ha ucciso 7 consiglieri militari iraniani.
Ma non vi preoccupate, noi non perdiamo l'occasione di parlare per fare brutta figura e lo facciamo tramite Gentiloni. L'informativa sulla Siria, il presidente del Consiglio alla Camera e al Senato, inaccettabile che si torni all'uso di armi chimiche. Gentiloni, Italia non neutrale ma alleata USA. E vediamo cosa scrive Carlo Marroni sulle pagine del Sole 24 Ore. L'Italia non è un paese neutrale che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra l'Alleanza Atlantica e la Russia. Beh, insomma, il passato recente di questo paese per quanto riguarda le guerre non è proprio di quello di uno Stato fedele a un'unica bandiera. Comunque, è un coerente alleato degli Stati Uniti e non di questa o quella amministrazione americana di Kennedy o Nixon, di Reagan o Clinton, di Bush o Obama.
Di questa coerenza probabilmente è l'unica di cui possiamo essere sicuri.
Bah, non so, poi come si fa a parlare di alleati, insomma, quando gli Stati Uniti hanno 120 basi militari in Italia, diciamo che siamo una pedina nello scacchiere imperialista americano. Adesso darci degli alleati, mi sembra di darci delle aree che non ci meritiamo. È una scelta di campo, è la nostra scelta di campo. Vorrei vedere il contrario. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferisce in aula alla Camera e al Senato. Si tratta di fatto del primo atto del nuovo Parlamento dopo le procedure sulle nomine, sull'attacco di USA, Francia e Regno Unito contro tre obiettivi legati alla produzione di armi chimiche in Siria del 14 aprile, azioni cui l'Italia non ha partecipato né ha concesso basi di partenza per i raid. Più o meno vero, perché in realtà il sottomarino che ha sparato i missiloni a stelle e strisce contro la base iraniana Rea, secondo fonti della NATO che citano altri rapporti della NATO, di costruire e fabbricare armi chimiche al suo interno, è vero che sti missili li ha sparati da in mezzo al mare come competenza di un sottomarino, ma quando sta parcheggiato al porto di Napoli e quasi tutto a braccio con piena contezza della maniera da ex ministro degli esteri e parla chiaro, l'azione militare è stata una risposta motivata, mirata e circoscritta. Non ci sono indicazioni di vittime civili, né indicazioni di danni collaterali. Questo cosa vuol dire? Il che dimostra che la risposta è stata coordinata con attori presenti per scongiurare vittime civili. Il Presidente del Consiglio, nel secondo intervento a Palazzo Madama, modula con maggiore fermezza alcuni passaggi del suo intervento, tra cui l'accordo sul nucleare iraniano, con ogni probabilità a causa del tono degli interventi di buona parte dei partiti alla Camera, molto critici verso USA e UE, venate di simpatie verso Mosca, in alcuni casi, come Forza Italia, con Valentino Valentini, dubbiosi sull'effettivo uso delle armi chimiche da parte del regime siriano. Non ci sono prove. Fa eccezione il PD, che affida la parola all'esperto Piero Fassino, che avvalla la posizione del governo. E Gentiloni, nella sua riaffermazione della scelta di campo atlantica, va oltre e dice che non c'è stagione sovranista che porti al tramonto dei valori occidentali e di libertà, che poco ci manca dal Dio benedica l'America detto da Trump mentre annunciava che avrebbero bombardato la Siria. Vabbè, questa dichiarazione, non vi leggo tutta la notizia anche perché sono 53, quindi direi che possiamo chiudere.
Io un'ultima notizia molto breve, sempre su questo argomento qua, preso da un sito che in realtà non conosco, altreinfo.org. Comunque, il vero motivo della guerra in Siria è un gasdotto del Qatar. E questo articolo leggo solo qualche stralcio. Le radici del conflitto armato in Siria provengono in gran parte dal rifiuto del presidente siriano Assad di approvare il passaggio di un gasdotto del Qatar verso l'Europa. Parliamo del 2009, quando il Qatar aveva proposto di costruire un gasdotto da $1 miliardi che avrebbe attraversato Arabia Saudita, Giordania, Siria e Turchia e che avrebbe assicurato i paesi arabi del Golfo Persico un decisivo vantaggio sui mercati mondiali del gas e avrebbe rinforzato il Qatar, paese alleato degli Stati Uniti, e Assad aveva respinto il progetto perché andava contro gli interessi della Russia, paese alleato della Siria e grande fornitore di gas naturale all'Europa. E quindi da questo momento le agenzie di informazione statunitensi, il Qatar, l'Arabia Saudita e Israele hanno iniziato a finanziare l'opposizione siriana a preparare la rivolta per rovesciare il governo di Damasco. CIA trasferisce 6 milioni di dollari alla televisione britannica Barada allo scopo di preparare servizi televisivi a favore della destituzione del presidente siriano. Vabbè, qua bisognerebbe andare a vedere le fonti, ma sicuramente lo sappiamo che i motivi delle guerre imperialiste sono sempre economici e quindi ecco la questione siriana. E diciamo, passiamo ai saluti. Non so se Francesco ha trovato un'altra
ultima
notizia
dal Mattino di Padova. Milano, nasce un falco pellegrino sul Pirellone, la webcam testimone del lieto evento.
Bella la foto.
Sì, molto bella la foto che ci offre appunto il Mattino di Padova. Vabbè, con questo è tutto. Abbiamo degli appuntamenti da rilanciare?
Beh, rilanciamo, l'abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, però lo ripetiamo: fra un'ora, precisamente a mezzogiorno, ci sarà un presidio di fronte alla sede dell'ATER di Padova per sostenere una delegazione dei militanti dell'Infospazio Chinatown che avranno un incontro con il dirigente appunto dell'ATER per parlare della questione dell'Infospazio Chinatown sgomberato la settimana scorsa. E sempre parlando di Infospazio Chinatown, rilanciamo la Tre Giorni che sarà fra due settimane, quindi avremo tempo di parlarne ancora il 28, 29 e 30 aprile, ancora più importante appunto data la situazione. E tutte le attività si svolgeranno in piazza invece che all'interno della sede. E poi, che altro dire, non mi viene in mente nient'altro da rilanciare.
E allora ciao!
E allora vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e chiudiamo con un po' di musica e a risentirci, a presto!
Giusto, un'ultima cosa, ricordiamo appunto gli altri programmi di Radiazione. Oggi pomeriggio la replica di questa rassegna stampa alle 21, Memoria Resistente. E ovviamente poi tutti questi programmi, anche questa rassegna stampa, la troverete pubblicata sotto forma di podcast sul sito radiazione.info. Adesso è veramente tutto, ci sentiamo nel futuro.
Ciao!